Tem algum de onde, 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 allora, è bello, è bello, che bello. No, com'era quella canzone? Una chitarra in mano e lo spinello. No, chitarra sì, lo spinello no. No, che me ne fo? Che me ne fo? Ho forse io bisogno dello spinello? Mai avuto bisogno. Ho forse bisogno della coca? Massimo Coca-Cola, sete. No, ho forse bisogno di una qualsiasi alterazione nella mente? Avrei bisogno per riportarmi al naturale. Ah, capito. Allora, gente, ditela a quell'altra gente, mi raccomando, che esiste videofirenze.tv, ma io voglio fare subito la siglettina perché mi scappa, tipo canzoncina per il
Quanto ho
bambino. Aspettato questo momento.
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è, TVG. Oh. Allora!
Non ho ancora imparata, vedi? Dico che bello la sera, invece la sera che bello, perché è più bello dire la sera che bello che bello la sera. Che bello la sera, no, è banale. La sera che bello è più. No, perché per uno che è un po' smusicizza, insomma, effettivamente anche il suono e le parole, una messa prima, una messa dopo, una messa dentro, una messa fuori, cioè meglio dentro, meglio fuori. Non lo so. Io ho qui una cosa da farvi vedere, non so, sì, ecco. Oh, ecco, sono da farvi questo coso, ma cioè, messo qui sembra quasi, no, c'entra, no, c'entra. Ah, come vedete, guarda, è roba, ecco, questa è l'inquadratura dall'alto che ho scelto oggi, perché da qui escono fuori tutti, ma dalla pancia, proprio, tutte le cose di pancia, sai, tutti gli entusiasmi, le parole escono da qui, oppure da qui, ai! No, scusa, mi sono sbagliato, che c'è? Che c'è che punta qui? Che c'è che punta? Ma è la mia mano? È la mia mano? No. Che è quel coso? Che è quel coso? Ma era il mio, che c'è qualcuno lì sotto? Scusa, io vorrei rivederlo. Ma cioè, se, vieni fuori, esci fuori. Che cos'è quel coso lì? Cos'è? No, ma non è il mio, è così piccolo questo. Anzi, io non so che cosa sia. Spero che sia di femmina. Non so chi e che cosa ci sia qui sotto. Cerco di guardare, di vedere, voi non vedete la mia testa, ma io sono senza testa, perché? Perché me la sono tagliata con questa. Zà, 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 è ancora grondante di sangue, non si vede? Infatti non è vero. Ci mancherebbe altro. Aucio, aucio. Ah, oh, si è visto un po' in Piazza del Miraggio, un attimo. Torniamo alle visioni meravigliose. Ecco, quelle di fronte, quelle frontali, perché la fronte mia sta in fronte a te. O sole mio, o sole mio, o sole, io ce l'ho qui il sole, qui davanti è qualcosa che proprio mi va in fronte, sta in fronte a me. O sole mio, che canzone meravigliosa, no? Sì, no, è bella. Io amo molto le canzoni napoletane, quelle antiche, quelle vecchie, non quelle uso Gigi D'Alessio, per carità di Dio. Ma, scusate, io entro in un discorso. Mi muore Ronnie James Dio. O Dio, chiamalo come ti pare. Ronnie James Dio, un dio dell'hard rock, no? No, bah, bah. Ma un mi muore di cancro. Questo benedetto Mino, e mi muore oggi, insomma, c'è la notizia fuori, l'ho messo anche su Facebook, tante persone hanno, insomma, lasciato commenti per il povero, 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 non mi piace dire povero quando uno muore, il disgraziato, cioè, disgraziato è morto, il defunto, Ronnie James Dio. Chi non lo conosceva, ha perso qualcosa, perché ci sono dei pezzi, ho pubblicato anche Catch the Rainbow, che è molto bella, una ballata. Ecco, per dire, perché si chiamava Dio? Lui non si chiamava affatto Dio, ecco, lui in realtà, come si chiamava in realtà? Lui si chiamava Ronald James Padavona, di origine italiana, ecco. E perché cambiò il suo nome in Dio? Era molto pio? No, assolutamente no, non so se fosse pio o meno, o se ci avesse l'occhio pio, però ovviamente lui vuole fare un omaggio a un boss della malavita, della mafia americana, però anche questo italiano. Lui si chiamava questo boss Giovanni Ignazio Dioguardi, ma si faceva chiamare Johnny Dio, già che c'era Dioguardi, Johnny Dio, Giovanni Ignazio Dioguardi, un boss della mafia americana, ma italiano ovviamente. Che successe? Successe che Ronnie James Padavona disse: voglio chiamarmi come te, Ronnie James Dio. Bisogna sapere anche il perché, il per come delle cose. Qualcuno dice che Dio fosse nato nel 42, qualcun altro lo era nato nel 49. Che ne avesse 60, 61, 56, 67, 68, ma ragazzi, è morto. Quando uno muore. Sono morti tanti di personaggi di quel tipo lì, è vero. Appunto. No, ma io volevo tornare a questo discorso. Mi muoiono i Ronnie James Dio e mi rimangano vivi Gigi D'Alessio. Questa è la cosa che mi perplima e mi attanaglia. Ma io non dico Gigi D'Alessio per dire dico i Gigi D'Alessio. Mi muoiono i Ronnie James Dio e mi restano vivi i Gigi D'Alessio. Per dire, no? Lo sai che una volta lo dicevo, e questo ora sai, ora dopo lo dicevo di minore Itano, no? Sì, dicevo queste cose quando moriva qualcuno che mi piaceva, ma come, mi è morto Battisti e Reitano è ancora vivo, dicevo così, tanto poi si muore tutti, no, mica gliel'ho tirata, povero uomo. Da quando si è poi sentito male, ha avuto insomma il male manifesto, io ho smesso assolutamente di meleggiarlo, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, però insomma a volte ti viene detto, e poi anche su Facebook ci sono dei gruppi, appunto, hai ucciso Freddie Mercury, rinacci Freddie Mercury e prenditi Gigi D'Alessio, ecco. Per esempio, questo è che si chiede a Dio, non Ronnie James, ma quello vero, no? Insomma, ci sono queste cose, però purtroppo tanto è questione di tempo, no? Io non so se poi dico muore Gigi D'Alessio e io che fa? Faccio festa? Ma no, perché dovrebbero morire le sue canzoni, cioè rimangono le canzoni, voglio dire, ma abbi pazienza, non muore nulla, cioè, capisci? Basta. No, basta, perché sennò poi. Ma il discorso era iniziato su che cosa? Era iniziato, cioè io ho fatto vedere qui c'era un pistolino, non c'entrava niente, no. comunque sono morti anche dei soldati italiani. Quando succede questo poi si riempiono i telegiornali, eccetera. Magari ne parliamo dopo, quando usiamo il sipario per parlare di notizie, perché è un po' che non commento le notizie del giorno o del periodo. Intanto scusa se è poco, già visto che domani arriva qui accanto a me un personaggio della musica leggera italiana importante, no? Domani c'è Marco Masini qui con noi, davvero? No, giuro, per giuro, mi entrasse un topo, mezzo fuori, mezzo. Ecco, faccio. Esatto. e tenteremo di fargli cantare Gazzamente insieme. Voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene. Ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme se lo vuoi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Siamo ganzamente insieme tutti noi. Se mi chiedo la più alta, noi, era un po' troppo alta, for me, le ottave, a cosa servono le ottave, no? Alle nove, perché se tu fai l'ottava non fai più nemmeno la nona, come disse Beethoven, no? Da 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 da. Ma questa è la quinta. No, non cambiamo il discorso. Questa è la quinta, ma che le quinte, dietro le quinte. Andiamo dietro le quinte del sondazzo, perché mi va di farvi ascoltare un sondazzo. Quale sondazzo? Vediamo, Elvira Tirasassi? Tirasassi? Vada.
Signora, buongiorno. Senta, Azzolino in casa.
Ma con chi parlo?
Sono Elvira Tirasassi, Elvira. Una vecchia amica di Azzolino, sì.
Azzolino Baglini?
Allora c'è?
Azzolino Baglini oggi ha 8 anni che è morto.
Oggi, proprio oggi?
Sì, 8 anni che è morto.
Oggi, come oggi 23 maggio?
Sì.
Oh, allora guardi signora, io, sa, la mia memoria, siccome ho 87 anni, mi sembra ieri, capito, che lo conoscevo, sa come vanno le memorie, no? Allora Azzolino non c'è più.
No, ma lei chi è?
Io sono Elvira Tirasassi, sono stata fidanzata con Azzolino.
Sì.
Sì, signora, sì, Azzolino, era bravo uomo, sì.
Azzolino
è lo stesso, io dico lo chiamavo Azzolino.
Ma lei quanti anni ha?
87, signora.
Ma allora si sbaglia.
Perché?
Che mio marito ne avrebbe avuto 75 ora.
Sì, ero più, sì, appunto, ero più anziana di lui.
Sì, ma e dove sta lei?
Fui la sua prima donna, signora, la prima di Azzolino. Oh, però insomma, sa, sono ricordi.
Ma lei dove abita?
Ah, signora, io abito, senta, adesso abito a Firenze, e quindi insomma volevo sapere insomma se qualcosa di Azzolino. Ora purtroppo ho saputo che povero uomo è molto, insomma, ancora giovane, eh?
Aveva 68 anni,
signora, sì. Un ragazzo, mi dispiace signora, comunque io che le devo dire, lei se l'è potuto godere per un po' della sua vita, devo dire, e io ero solamente la sua prima, il primo amore.
E stava a Firenze lei?
Io sto a Firenze, signora, sì, sto a Firenze, vicino al Ponte alla Vittoria. Sto vicino a un traffico, signora, e si va via dal traffico, signora. Ma insomma, a parte questo, senti il traffico?
Ma lei mi
fa uno scherzo,
Io,
ma signora, sì. No, ma non scherzerei mai sui morti, signora, sì, ma sì. Solo quando erano vivi. Allora, signora, io in memoria d'Azzolino porterò un mazzolino di fiori da qualche parte alla Madonna, va bene signora?
Ma faccia come crede, ma...
E poi accenderò una candela.
A me mi fa l'idea che sia tutta...
Ma la candela me la tengo per me.
Sì, senti, a me mi fa l'idea che sia tutta una presa di culo.
Ma signora,
sì,
parlando di un defunto,
no,
mi dice queste parole, Azzolino.
Io sto parlando di lei.
Signora, sono la signora di 87 anni, sa.
Ma non pensa che 87 anni.
Io, sa, sono anche ancora giovanile e allegra, io canto sempre, sa. I'm singing in the peace, and anche in the night. I'm singing in the peace, oh che peace, oh che peace.
Sì, ti vai a prendere per il culo un'altra persona. E non me. Va bene.
Arrivederla, signora. Arrivederci. Ma condoglianze.
Questo faccio per conto suo, condoglianze.
Ma io, signora, non volevo disturbarla.
Non disturba nessuno, ma io già capisco. Mi vuoi prendere per il culo, va bene?
Ma signora, questo culo.
Ti vai a prendere suo padre, suo madre, sua sorella. E le condoglianze se faccio per conto suo.
Sono tutti morti, signora, anche loro, sa, quindi siamo almeno pari, via.
Quanti morti, Azzolino l'era morto, povero Azzolino. Cioè, uno che si chiama Azzolino, campa anche troppo, no, voglio dire, Azzolino, era tanto carino, era tanto carina. Chi cantava questa canzone? Alain Barrière? No! Alain Barrière, chi si ricorda di Alain Barrière? Faceva vivrò, altri amori vedrò. Sì, no, sarà ancora vivo Alain Barrière. Aspetta, voglio andare a vedere. No, scusa, mi è venuto l'idea. Voglio andare a vedere Alain. No, no, io ve lo dico se l'è vivo. Alain Barrière. Ecco, vediamo un po'. Alain Barrière, Wikipedia, vai. No, l'è vivo, è nato nel 35, sì, nel 35 mi sembra, 35, cantante francese, eccolo lì, nasce in un villaggio della costa bretone, in realtà si chiama Alain Bellec, ma chi se ne frega, vabbè, perché, scusate, la canzone era Ma Vi, che diventò Vivrò in italiano. Artista scomodo in Francia interpreta un film, continua a mietere successi, ma è tanto passato la sua fama di artista indisciplinato e scontroso, i rapporti con la stampa e con i produttori si fanno difficili fino alla rottura del contratto discografico. Vabbè, va lì, insomma, c'ha un castello, aveva un castello ristorante, tenta un rilancio nel 97, Ma Vi, 30 anni de chanson, è un album di composizione, ma nel 2003 decide di ritirarsi dalle scene dando l'ultimo concerto nel suo castello. Hai capito? Vediamo, ma scusate, cioè io voglio vedere, per esempio, Alain Barrière l'è vivo, quindi nel 35, quindi c'ha 75, ma non è nemmeno così vecchio, mi sembra, insomma. Altri cantanti francesi, chi c'è? Chi ci può essere rimasto ancora? Aznavour. Lui è vivo, lo so. Vaur. Ecco, lui è grande, Aznavour. Aznavour. Vediamo un po', eh. Aznavour. Lui si chiama, in realtà, Shahonur Vaginach Aznavourian. Ovviamente è armeno, no? È armeno. Armeno, a quanto si dice, attore cinematografico, oltre che cantante, cantautore, di origine armena. Lui è stato un grande davvero. Sì. Una volta lo vidi, mi capitò di vederlo per strada. Sì, per strada, sai, è inconfondibile, lo riconosci. L'importante è guardare in basso, ecco, l'importante, perché è piccolissimo, è un nanetto quasi, ecco. Però lo riconosci perché c'ha quella faccia, passava nel centro di Firenze molti anni fa, ecco, ora sai, lui è nato nel 24, quindi comincia a avere i suoi 86, dico bene? 86, è un uomo, però ancora canta, ancora forte, perché sai quelli piccoli, sai, presente quelli piccoli trombano anche fino a tarda età, No? Sì? Vabbè. Però non, insomma, mi passò accanto, lo incrociai, era solo, tranquillo, girava per Firenze, nessuno lo notava perché era altezza piccione, insomma, e quindi Aznavour, chi si potrebbe, è vivo, vegeto e bravo, sempre grandissime canzoni, grande cantante. Nino Ferrer è morto, si è ammazzato, mi suggeriva Pino, Nino Ferrer. Nino Ferrer si è ammazzato, era un italiano, poi è andato in Francia, peccato, ma non era mica male, faceva vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera, zan 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 zan, sì, certo, chi può esserci ancora vivo di quelli là, Sono morti tutti, sono morti. In Montan, in Montan è di Monsummano e via. In Montan uno di Monsummano. Va là, dice, si vanno in Francia, la mamma dice monta Ivo, perché Ivo, sa come dicono, come dire, sali a casa, le tardi. Ivo, il bambino Ivo stava lì a giocare per strada. Monta Ivo. In Montan, venne fuori questo ricordo di questo Montaivo, venne fuori Yves Montan, un grande personaggio, cantante, attore, ha trombato Marilyn, insomma abbiamo veramente diverse cose su di lui. Sì. Dunque, vediamo un po' cosa mi dice Laura. Finalmente ti rivedo, Bellina, ho avuto settimane impegnate dal lavoro e non mi sono potuta collegare. Ciao G, ciao Laura, ciao. Mi fa piacere che tu mi riveda, perché mi fa piacere vedere il tuo visino simpatico. Perché poi a volte c'è anche la fotografia, certamente, e posso vedere. Come potete mettervi in contatto con me e con questa trasmissione? Ma semplicissimo, ma è di una semplicità lapalissiana, oserei dire. Usate Skype. La cosa più, effettivamente non molti usano Skype. Se voi vi collegate su Skype, cercate videofirenze.tv, ecco, praticamente vi collegate con noi e potete mandare messaggi gratuitamente, voglio dire. Oppure c'è il telefono, c'è un numero telefonico, che mi dava il numero telefonico, già che tu sei osti, grazie. Pinochet, mi ricorda una cosa, Augusto Pinochet. Pinochet, aspetta, è ancora vivo. È ancora vivo Pinochet. Augusto Pinochet, che è un macellaio. Allora, è morto. No, è morto nel 2006. È nato nel 15 e morto nel 6 a Santiago del Cile. Ma guarda, non mi ci voglio nemmeno soffermare su questo qua. Ma che scherzi davvero. Pinocchietto è tutta una cosa. Ma grazie, sei sempre carinissimo. Sono carinissimo con le donne, specialmente Nini, specialmente con quelle simpatiche come te. Questo fa, nel senso che poi magari così ci ho accalappiata, tu resti all'ascolto, no? Se uno dice tu sei brutto, antipatica, scusa, questa va via, abbi pazienza. A parte che è veramente simpatica e carina, ma allora Pinochet non ci interessa, non ci piace. Hitler sarà ancora vivo, Hitler? Mussolini? Effettivamente questi personaggi a volte io mi chiedo, ma quello là. Io ho fatto un album su Facebook, un album che riguarda appunto gli ultimi grandi volti di Hollywood che sono ancora vivi. Ho trovato, io spero, dico, che ci sia qualcuno ancora vivo. Si può vedere. Io direi di andare a cercare. Che poi ho fatto anche l'album Cimitero, cioè in pratica via via che muoiono li metto nell'album Cimitero. Finché sono vivi, e poi ho pubblicato delle foto assolutamente giovanili, certo, li vogliamo ricordare anche se vecchi e rugosi, esattamente come eccolo qui, vedi, guarda lì, sono parecchie, e se nel frattempo qualcuno mi fosse morto, no, a volte, io lo sai che mi piacerebbe farveli vedere anche a voi, se riesco a mettere Facebook, ecco, Facebook, ecco, vediamo, vediamo un po', se riesco a, ecco, come al solito, ho sbagliato la parola d'ordine, no, perché qui è sbagliatastico perché c'è questa luce, eccolo qui, ma se io, No, ve lo voglio far vedere, perché così vediamo insieme chi è ancora vivo e chi invece non c'è più. Ecco, andiamo avanti, cerchiamo, come ho cercato prima sul mio computer, che è qui accanto, perché ho il computer accanto, vero? Ovviamente. No, siccome è un album un po' in là, che ancora, che da tempo non aggiorno, ecco qui, ho visto, aspetta, c'è quello dei morti, A quello di vivi? Wow. C'ho degli album che guardarli è una disperazione. È una disperazione in realtà. Perché ci sono anche, c'è un album con delle donne morte, giovani e belle. Eccolo qua, eccolo qua. E c'ho 85 album, ragazzi, per trovarlo. Ecco, ecco, ecco. Quindi possiamo cominciare con la prima, che è Olivia de Havilland. Guarda, Olivia de Havilland. Olivia. Bene, eh? È ancora viva. Quanti anni tu c'hai, Olivia? Aspetta, te lo dico subito. Olivia de Havilland, classe 1916. Lei ha avuto l'Oscar, anzi, due Oscar. Due Oscar, capito? La sorella, c'è una sorella, eccola qui, Jean Fontaine, è del 1917. Lei, con la sorella non vanno più d'accordo perché, da tanto tempo, perché lei gli rubò un Oscar, le rubò un Oscar. Cioè, l'ingorda sorella ne voleva tre e ne ha presi due. Da una che è la povera Jean Fontaine, che ha avuto dei problemi tutta la vita. Eccolo qua. Lo vedi? Lui è il grande Kirk Douglas, 1916, eccolo lì, fate voi i vostri calcoli, Kirk Douglas, sono tutti giovani, guarda dove è stato, Ernest Borgnine, lui è praticamente di origine italiana, Borgnine, è del 17, davvero simpatico, lui ebbe un Oscar per il film Marty, vita di un timido, no? Incredibilmente uno che è un caratterista soprattutto riesce a beccare l'Oscar. Esther Williams, quella che nuotava sempre nei film, classe 1921, è ancora viva, a meno che nel frattempo sia morto qualcuno, perché io devo stare dietro a tutti questi personaggi, come faccio a sapere se sono vivi, se sono morti, eh? Cioè, ora è venuto in bianco e si va avanti. Eccola qui è lei, Doris Day. Che simpatia, la ragazza della porta accanto. Lei nacque nel 1924, insomma, non vi dico come sono ridotte ora queste, ma di lei ricordiamo: che sarà, sarà, whatever will be, the future not ours to see, che sarà, sarà. Dal film di Hitchcock, l'uomo che sapeva troppo. Oh, che morona, sai che è Jane Russell, 1921, Jane Russell, gli uomini preferiscono le bionde e lei faceva la parte della bruna, della mora, però poi fece un secondo film, ma sposano le brune. vabbè. Questa è meno conosciuta, lei si chiama Celeste Holm, è del 1917, eppure anche lei ha avuto la sua carrierina. Maureen O'Hara, 1920, lei ha fatto dei film, lei di origine irlandese, la grande Maureen O'Hara, un uomo tranquillo con John Wayne per esempio, e poi la parte di Esmeralda, la zingara, la bella zingara in Notre Dame de Paris, primo Notre Dame de Paris. So paura, c'è il vampiro, c'è Dracula il vampiro. Lui è proprio Christopher Lee del 1922, vivo anche lui, un uomo dalla voce profonda, un uomo che a parte il fatto che ha fatto spesso il vampiro, è diventato famoso come vampiro, è indubbiamente un grande gentleman. Poi andiamo avanti, bellissima, sì, lei è del 1922, si chiama Eleanor Parker, è una delle più belle star di Hollywood di quell'epoca, è del 22, ragazzi, del 22, la signora in giallo, sì, vedete, qui era giovane, è del 25 lei, Angela Lansbury, 1925, la signora in giallo, la riconoscete? Ho fatto tanti film, sapete, da giovane, fece anche qualche film come Belloccia, che non è mai stata in realtà, a Pino piace, beh Pino, piglia anche ora come l'hai ridotta, povera donna, perché ci si riduce, questo qui, un tenebroso francese, che però ha lavorato in America molto, e lui si chiama Louis Jourdan, è del 1919, ha una certa età quest'uomo, lo ricordiamo in un film di Hitchcock e in tanti altri film, in Il caso Paradine, con Alida Valli, che era stata presa da Hitchcock per fare, e poi c'era Gregory Peck, lui faceva il tenebroso, misterioso francese, appunto. Mamma! Lauren Bacall, 1924, lei resiste ancora, il marito leito da un bel po', chi era? Humphrey Bogart, tenebrosa anche lei, tenebrosa, sì. Il bello, bellissimo, io penso che è più belli così, cioè, dei lineamenti, come è ridotto ora, è una cosa irriconoscibile. Tony Curtis, il grande Tony Curtis del 1925, è ridotto una cosa che non ha più capelli, è grasso, è proprio irriconoscibile, ma guarda com'era, cioè questo era l'uomo che faceva innamorare tutte le donne, ha fatto tantissimi film, tra cui A qualcuno piace caldo, e si trombò pure Marilyn, sì, diciamo la verità, anche lui, guarda, è veramente un'attrice italiana, Gina Lollobrigida, merita di starci, perché lei è stata un volto di Hollywood, non solamente un'attrice a livello italiano, guardate che bellezza, bella, piccolissima, anche lei l'ho vista, di bassissima statura, ma di una bellezza era, certamente, è del 1927 la Gina Lollobrigida, e insomma, andiamo avanti, Shirley Temple è avvantaggiata, perché è nata come attrice bambina, appunto, per cui diciamo lei è del 1928, peraltro insomma ha cominciato molto presto, molto presto. Shirley Temple aveva fatto innamorare, per modo di dire, tutti i pedofili, appunto, degli americani e non solo, cioè, ecco, questa invece è meno conosciuta, è Danielle Darrier, francese, classe 1917. Danielle Darrier però ha fatto molti film e anche da vecchiotta ha fatto diverse apparizioni. Era una che poi all'estero faceva sempre il ruolo di francese, insomma, perché è così. Ah, bella anche questa. Sai come si chiama? Rhonda Fleming, 1923. Roba da seghe, guarda. No, sai, quando ero ragazzino io, Rhonda Fleming era Rhonda Fleming. Scusa se è poco, sì. Quelle attrici medie ma belloce. Ah, lui è un altro piccoletto che si sposava sempre con quelle alte. Lui ebbe anche Ava Gardner, lui stava con Ava Gardner, lui, Mickey Rooney del 1920, è ancora vivo, che poi continuava a fare le parti di ragazzotto quando era già maturo, perché tanto era piccino. Lei invece, Arlene Dahl, un'altra bella, del 1928, Arlene Dahl, guarda, ce ne sono tante, tutte ancora vive, se c'è qualcuna morta, qualcuno di questi personaggi morto, fatemelo sapere, perché non posso essere a corrente di tutto e che succede. Ecco, anche questa mi è sempre piaciuta molto, sì, carina, molto carina. Lei era del 1925 ed è Dorothy Malone, sì, ha fatto diversi film, anche western, insomma, film bellissimi, tipo, vediamo, Come le foglie al vento, Artisti e modelle, L'uomo dai mille volti, Peyton Place, Il grande sonno, insomma, vabbè, oh, questa era una, diciamo, non voglio dire una escort, diciamo, no, nel senso, lei si trovava tutti ricchi e si era sposata molte volte. Zsa Gabor, 1917, 9 matrimoni, più nota per la sua vita privata che per tutti i ricchissimi, che per i films. Anche lei l'ho vista in diversi film, attrice forse minore, ma Elizabeth Scott del 22 ha avuto, insomma, il suo momento, Elizabeth Scott. Poi donne, ora è così, ma da vecchio lui piace di più che da giovane, è il mitico 007, James Bond, certo. Classe 1930, Sean Connery, ecco, tutte le donne dicono le meglio ora, ed è vero, anche Pino lo dice, sei innamorato ora. Michel Morgan del 1920, attrice francese, lei più che altro aveva gli occhi, ce l'avrà ancora gli occhi, povera donna, gli occhi bellissimi, gli occhi proprio come palle di vetro, ecco. Un'attrice italiana, ha lavorato anche in Italia, insomma, un'attrice internazionale. Ecco un duro, questo sì, perché è Max von Sydow, classe 1929, lui ha fatto molti film, quasi tutti i film di Ingmar Bergman, già, e poi tanti altri, grande volto, grande caratterista, Max von Sydow. Vai, davanti. O lei chi sarà? O chi sarà questa con il gatto? Chi sarà? È John Woodward, 1930. John Woodward è più conosciuta, oltre che come attrice, è anche brava, come la moglie di Paul Newman. La moglie di Paul Newman sono stati, marito e moglie, perché è morto lui, sono sempre stati insieme, è stato un sodalizio, uno dei rari, ecco, sodalizi matrimoniali che, insomma, sono durati, carina, si chiama Nancy Olsen, classe 1928, un volto di Hollywood, senza essere una grande protagonista, ma ha fatto le sue cose, ma diciamo cosa ha fatto, poverina. Sansone e Dalila, sì, lo doveva fare, ma non glielo hanno fatto fare, fu preferita Eddie Lamar, si rifece con Viale del Tramonto e con una nomination all'Oscar, ecco, quindi anche lei ha avuto il suo momento. Lui, grande volto, lui gli uccelli, avete presente gli uccelli? Rod Taylor, classe 1930, ha fatto diversi film, tra cui L'uomo che visse nel futuro, vero? L'uomo che visse nel futuro, gli uccelli, Zabriskie Point, insomma, grande volto. Sì. Andiamo. Ah, lei è mitica, attrice mitica di Hollywood, Patricia Neal, 1926, sembra morta ma è ancora viva, no, nel senso che, dico, ma Patricia Neal deve essere morta, eppure è ancora viva, è un mito, una vita privata tremenda, piena di lutti, di disgrazie, ma un'attrice proprio per questo è entrata nel mito, credo che abbiamo fatto, stiamo facendo un film su di lei, perché è veramente mitica. Io voglio ricordare Ultimatum alla Terra, c'era lì, lei era l'attrice, la femmina in Ultimatum alla Terra, è lui, è vivo, certo che è vivo e non solo vivo, perché ci sono i vivi ormai che sono vivi e vanno avanti, perché così, e i vivi che ancora lavorano e fanno tante cose. Lui, Clint Eastwood, è non solo vivo ma lavora ancora alla grande come regista, classe 1930, non si dice nulla di quello che ha fatto lui perché tutti sanno, Clint Eastwood è stato ed è tuttora uno dei più grandi registi di Hollywood, ma uno degli attori più famosi, poi insomma non dimentichiamo gli spaghetti western. Ma guarda questa peperina, cantante, attrice, vero la peperina, Jane Powell, 1929, non è più così, non illudetevi, non è più così, mi sembra di parlare come quelli che fanno la telecronaca del wrestling. Andiamo avanti, anche lui è un volto, Cliff Robertson è del 1925, io vado a vedere la data perché non mi ricordo la data di nascita, quindi lo faccio un po' scorrere. Cliff Robertson ha fatto molti film, tipo per esempio I tre giorni del Condor, oppure non dimentichiamo che lui è lo zio, mi sembra, di Spider-Man, poi anche in vecchiaia, ma un film girato a Firenze, sì, il film girato a Firenze Complesso di colpa, vengono a Firenze perché lui incontra a Firenze la moglie, la figlia della moglie, tutto è un rigiro, è un film di Brian De Palma. Oh, poi questo è colui che ha sdoganato il nero. Lui ha sdoganato proprio il nero, perché il nero era sempre il buono padrone nei film, no? Nei film era proprio ridotto a... Quando è arrivato lui, dice, mozza, è bello. Cioè, era il bello dei neri, ovviamente, indovina chi viene a cena? Sidney Poitier, 1927. Insomma, le bianche scoprirono che anche il nero si poteva fare, insomma, ecco. Beh, è lui, simpaticone. anche lui 007 e tante altre cose, no? Attenti a quei due insieme a Tony Curtis. Ebbene, Roger Moore è del 1927. Fate i vostri calcoli, signori e signori. Roger Moore, quante avventure Roger Moore. Un po' intecherito, un attore un po', come dire, un po' fermo, se vogliamo. Cioè, comunque l'hanno fatto muovere, meno male. Può mancare Liz Taylor? Liz Taylor, Elizabeth Taylor, lei è del 1932, una giovinetta. Sì, ha fatto tanti film, ha preso l'Oscar, insomma, ha avuto molti mariti. Quanti mariti? Mi sembra 9 mariti, 9 matrimoni con 8 mariti, fammi leggere meglio. Allora, 7 mariti e 8 matrimoni, meno sbagliato. 7 mariti, ma 8 matrimoni, perché ha sposato 2 volte Richard Burton, tanti film, Cleopatra, per esempio, per dirne uno. Lei era molto bella di viso, ora era, si può dire, la bellezza ormai è sfiorita, però il corpo era molto qualunquino, insomma, niente di che, ma il viso e gli occhi cosiddetti viola, per carità di Dio, l'istello. Ecco Robert Wagner, classe 1930, cuore batte cuore in televisione, tanti film, no? Lui era il marito di Natalie Wood, che morì in un incidente molto dubbio. Erano in barca, sì, e c'era anche un altro attore, sì, lei morì, pare che nessuno gli abbia dato, come dire, aiuto, andò nell'acqua, era briaca marcia, loro insomma... devo dire che il mistero c'è ancora in tutto questo, però è andata così. Oh guarda, lui è un grande attore, Martin Landau, noto anche per 1999, no? Sì, certo. L'avventura di Pinocchio, l'straordinaria avventura di Pinocchio, tra l'altro ha fatto un film che pochissimi conoscono, Spazio 1999 appunto, e Ed Wood, ecco, voi avete visto, spero, Ed Wood, un film bellissimo di Burton, sì, che rievoca la vita di Ed Wood, un regista scalcinato, che quello che ha fatto i film più brutti di Hollywood. Lui faceva parte di Bela Lugosi e si è preso l'Oscar come miglior attore non protagonista. Bravo Martin Landau, in vecchiaia l'ha preso. Oh, dunque, oh beh, questa è proprio Baby Doll. Lei è Baby Doll, Carol Baker. Carol Baker è una... è una provocatrice, provoca il maschio, guarda, va da roba, Carol Baker del 1931, sì, fu lanciata come la rivale di Marilyn Monroe, non diventò la rivale di Marilyn Monroe, però rimase appunto Baby Doll, lei indossava questo capo d'abbigliamento intimo, insomma sottoveste molto corta, il Baby Doll rimase proprio quel film, ha lavorato anche in Italia. Splendida, Kim Novak, mamma mia ragazzi, questa era, io mi ero innamorato, la donna che visse 2 volte, mamma mia, tu maddi te, Kim Novak, classe 1933, sì. Anche lei fu contrapposta a Marilyn Monroe, però nessuna ce la faceva con Marilyn. Marilyn era unica, non c'era che Marilyn. Ma lei, insomma, era una bellezza... ancora viva. Una francesina ancora, che però fece dei musical, perché lei era ballerina, anche ballerina. Leslie Caron, 1931, un'americana a Parigi, Lili, Papà Gambalunga, Gigi, Fanny, il gran uomo chiama, Parigi brucia, tanti film, insomma, in America fu famosa, Leslie Caron. Questa, tu ma di te, 1932 per Debbie Reynolds, la fidanzata d'America, e sposò Eddie Fisher era un noto cantante, questa storia d'amore, mi sembra che Eddie Fisher poi diventò marito di Liz Taylor, sai com'è, Liz Taylor se ne accaparrava tutti. Magari meno conosciuta, Piper Laurie, 1932, però procace, Piper Laurie, che ha fatto? Lei, Figli di un Dio minore, da vecchiotta, Carrie, Lo sguardo di Satana, ma soprattutto un grande ruolo a fianco dei di Paul Newman nello Spaccone, grandissimo film, vero? Vero? Nomination all'Oscar, ma niente Oscar. Bene, bene, brava, brava. Oh, guarda lui, faccia vista mille volte nei film e telefilm, vero? Diciamo la verità. Lui si chiamava Stuart Whitman, classe 1928. Andiamo avanti, ma quanto ce n'è ancora vivi? Questo lo riconoscete, era un ragazzo. Qui è un ragazzo, qua, è un ragazzo, però si riconosce, dai. Si riconosce, dai che si riconosce, guarda chi è? Gene Hackman, classe 1930. Gene Hackman, un grandissimo attore hollywoodiano, un grande attore che ha avuto l'Oscar, eccetera, eccetera, sempre, spesso parti da cattivo o da crudele, ma il braccio violento della legge è anche il numero due. Gene Hackman è anche un ruolo in, quell'ultimo ponte, in Superman, Mississippi Burning, Gli Spietati, ma prima ancora, ecco, L'avventura del Poseidon, quello che volevo dire, ah sì sì, lui è il prete, l'avventura, poi alla fine mora anche lui, porca miseria, bravissimo, aveva salvato tanta gente. Guarda questa è vecchia, guarda, questa è centenaria, 1910, attenzione, abbiamo la centenaria, 1910, siamo nel 2010, pensate un po', ma io ci penso giorno e notte a questa ragazza qui, si chiama Louise Rainer, centenaria storica attrice, fu la prima e più giovane a vincere due Oscar consecutivi, quindi la prima e la più giovane a vincere, con Il Paradiso delle Fanciulle e La Buona Terra, insomma, poi a un certo punto il grande e potente signor Meyer, della Metro-Goldwyn-Mayer, le sbarrò la strada, a un certo punto non fece più niente, però a 100 anni questa donna, vi ripeto il nome perché è importante, Louise Rainer, è poco conosciuta da noi, non, questo nome non circola. Oh, guarda chi c'è, abbiamo Kevin McCarthy, classe 1914, attenzione, 14, le vecchio, ma Kevin, Gli Spostati, Antigua Stoccolma, I Quattro dell'Ave Maria, ma soprattutto L'Invasione degli Ultracorpi. Chi non si ricorda Kevin McCarthy nell'Invasione degli Ultracorpi, quando lui è il protagonista, il dottore, che nessuno crede alle sue parole, lui va per la strada, ferma le macchine, fermatevi, ci sono i baccelloni, prendono il corpo degli umani, è un film di fantascienza fantastico, naturalmente degli anni 50, quindi molto ingenuo, però ha fatto scuola, e lui è Kevin McCarthy, ancora vivo, malgrado il 1914, guarda questa donna è una bella donna, è decisamente una bella donna, secondo me uno dei primi nasi rifatti, però non ci giurerei. Allora, lei si chiama Dana Winter, classe 1931, anche lei era esattamente la partner di Kevin McCarthy nell'Invasione degli Ultracorpi, proprio una bella donna, una donna di origine tedesca. Andiamo avanti. Ah, la mia preferita, una delle mie preferite, guarda che carina, aveva quell'occhio leggermente storto, che bellina, lei, la Barbara Rush del 1927, ma guarda com'era, ma come si può pensare che ora possa avere 83 anni, dico bene, 83, dico bene, 83, nel 1927, come sarà ridotta, poverina? Sarà sempre viva? Ditemelo. Beh, io, ragazzi, questa ha fatto dei film anche fantascienza, eh? Eh sì, dall'età di 10 anni fu appunto una attrice. Quando i mondi si scontrano e Destinazione Terra, ecco, furono due sue interpretazioni di film di fantascienza. Cos'è? Non so che ama, sai, è sempre piaciuta. Poverina anche lei. Oh, dunque, vuoi venire? Sesto bianco. Lo so, se no si passa alla prossima, Ma ce ne saranno più. quante ce n'è ancora? Eccola qui. Questa è Linda Christian. Questa signora o signorina in costume, abbastanza, insomma, come dire, buona. Ma abbi pazienza, sì, perché ho cliccato due volte prima. Aspetta, scusa, te vieni dopo. Linda Christian è la mamma di Romina Power. Oh, diciamo le cose come le stanno. Lei sposò Tyrone Power e poi ha fatto Romina, e altri, insomma, Taryn, tutti quelli insomma che somigliano a Tyrone. Lei è ancora viva, Tyrone Power, poi Romolo è morto negli anni 60. Sì, ha preso un mal di cuore, ma stava facendo un film di cappa e spada, insomma, dove... bella donna, peraltro. Oh, lei è conosciutissima, vero? Lei è del 1933, John Collins, tanti film, e anche e soprattutto Dynasty, vero? John Collins, ha lavorato anche in Italia, ma lui, tutti vivi, oh, ricordatevi, se vuoi trovare qualcuno di essere morti, fammelo sapere, perché lo metto nel cimitero. Allora, lui è Jerry Lewis, e è del 1926, che dire di Jerry Lewis? Il più scemo fra i comici geniali, che poi lui ha insegnato a tutti, primo fra tutti, Adriano Celentano. Lui si muoveva come Jerry Lewis. Ciao ragazzi! Era fortissimo. E Carletto Romano, l'attore doppiatore che gli aveva dato la voce, ha creato proprio un personaggio fantastico insieme ai film stupidissimi, però in certi momenti è talmente stupido che te fa ride. Lui, grande. Lui invece, il consigliore del padrino, Robert Duvall è del 1931, ha fatto tanti film, ma quanti film ha fatto questa faccia qui, tra cui appunto Il Padrino e tanti altri, andiamo, è vivo, guarda questo, è vivo anche lui, sì, Adam West, classe 1928, il mitico Bruce Wayne, sì, quello di Batman. Cioè, lui faceva Batman nella prima serie televisiva, poi ha fatto dei film, eccetera, eccetera. Insomma, io ve li faccio vedere tutti al meglio. Come al meglio vi faccio vedere Lawrence d'Arabia. E chi è Lawrence d'Arabia se non Peter O'Toole? Peter O'Toole nacque nel 1932, attore bevitore. Cioè, lui non si chiama, non è solo attore bevitore irlandese. Ecco, questo è briao da quando è nato. Sì, poi ha avuto 7 nomination all'Oscar senza mai aver avuto l'Oscar, poveromo. Però è un grandissimo attore, veramente. Oh, e lui, questo è tedesco, ma ha lavorato in tutto il mondo. Sì, lui ha lavorato, Maximilian Schell, nel 1930, anche in Top Capi, con un Oscar, un vincitore vinto, ha vinto un Oscar e altri film, Sequestrati in Altona e così via. Sì, mi sembra che sia anche in Contact, è lui, vero? Andiamo avanti, questa signora è Gina Rowlands, classe 1930, l'album, come si può vedere, si intitola Essi vivono, sì, gli ultimi grandi volti di Hollywood, e questo album lo trovate sul mio Facebook. Andiamo avanti, Gina Rowlands, che simpatia, Shirley MacLaine, classe 1934, sì, sorella del noto chiavone Warren Beatty, più che come attore è conosciuto come chiavone, ma lei, attrice simpatica, brava, ha fatto tanti film, divertente e via. Andiamo avanti, che oggi un'altra italiana. Io penso che Sofia Loren sia stata una veramente delle più belle donne del mondo, diciamo le cose come stanno. Forse non era proprio il mio tipo, ma bisogna dire un tocco di donna, insomma. Ora sai, si tira su cofiglio, insomma, ora, però è stata veramente grande, anche una grande attrice. Diciamo la verità, anche una grande, si è beccato l'Oscar con la Ciociara. Sofia Loren, classe 1934, una delle poche italiane, quindi nel novero delle star hollywoodiane, ancora vive, no? Guarda che roba, che poi era bella, formosa, ma guarda che vitina, oh, lui mi piace moltissimo, lui fa delle parti spesso ambigue, Lui è Michael Caine del 1933, vestito per uccidere, molto ambiguo, The Quiet American, l'uomo che volle farsi re, Alfie, grande attore secondo me, sì, di grande livello, sì, bravo, 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 bravo. Avanti. Ah, un'attrice, una signorina, Deborah Paget, 1933, insomma, altra bellezza americana, Deborah Paget, che si è vista in vari film, anche western. Lui ha una faccia inconfondibile, eh? Napoleon Solo, era il suo personaggio televisivo. Lui è Robert Vaughn, classe 1932, beh, insomma, serie di Philadelphia, Magnifici 7, Bullitt, L'inferno di cristallo, ha fatto serie TV, L'uomo dell'uncle, Bonanza, Gli invincibili, A-Team, ha partecipato L'uomo dell'uncle, eh? L'uncle, eh? Oh 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 oh, questo è Anouk Emé, Anouk Emé, 1932. Beh, questa attrice ha partecipato anche a film fantastici come La dolce vita, è un'attrice importante di un certo livello, andiamo avanti. Ci mettiamo anche lui fra gli ancora vivi e ancora vegeti molto, perché lui lavora ancora, e come Woody Allen è del 1935. Beh, insomma, io in questo album ho messo solamente l'età, l'anno oltre il quale non si viene è il 35, se no sono tutti giovanetti dopo i 35, no? Ovviamente, beh, di lui c'è poco da dire, eh? Dio è morto, Marx è morto e anch'io non mi sento troppo bene, quante belle battute di stile, diciamo, israelita, yiddish, questo spirito ebreo che in lui ha trovato un'ottima, guarda, sai che è ancora vivo Dick Van Dyke, è del 1925, ha fatto cam camini cam camini spazza camin da 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 di da da di da da da, e cioè guarda, dunque Mary Poppins, ciao Birdie, Citty Citty Bang Bang, Dick Tracy, Una notte al museo, e poi anche Un detective in corsia, che viene data in questo periodo proprio, mi sembra, da Rete 4, non vorrei sbagliare, ma Un detective in corsia, in cui lui ha tutti i capelli bianchi, è ancora, insomma, è già di diversi anni fa, ma è ancora vivo, si è detto è del 1925, madonna, sta attento, riguardati. Oh, poi dunque ora arriva, perché sai, Facebook deve caricare, scaricare, riprendere, vado alla prossima, se no, ora mi arriva, ma lui, Peter Falk, 1927, Tenente Colombo, però tantissimi film ha fatto, ha partecipato a tantissimi film, ora è ridotto male, il cervello non gli dice più il vero, andiamo oltre. Harry Belafonte, che non è solo quello di La banana te la metto in culo, no, quella, The Banana Boat Song, da ragazzi la si cantava così, anche attore, perché lui non era solamente il cantante del Calypso, un altro dei belli tra i neri, però devo dire che lui è stato sempre molto portato per la beneficenza, per fare il bene, insomma, vedi, è impegnato. È del 1927, si impone con Banana Boat Song, ma fa anche dei film, tra cui La fine del mondo, era l'unico uomo rimasto sulla Terra, La fine del mondo, sì, altro film di fantascienza, è molto impegnato socialmente, attivista dei diritti civili, bravo Harry Belafonte. E qui si torna alla prima, quindi vuol dire che abbiamo terminato per il momento, perché poi capirà di mettercene altri, se ne scopro altri ancora vivi, se vi scopro voi siete ancora vivi, madonna mona, se vi scopro voi siete ancora vivi, io non so che vi fo, forse è meglio che levi il tutto, perché così magari, ecco, che carrellata suprema, però secondo me vale la pena. Un po' perché chi conosce questi personaggi, questi volti, ovviamente anche rivedendo i vecchi film, anche chi non se li ricorda all'epoca, indubbiamente i vecchi film vengono continuamente dati in televisione, no? Quindi questi volti sono diventati volti familiari, volti importanti per noi, i grandi volti di Hollywood ancora viventi. Io non ci posso credere. Vedi, c'è stata un'attrice che mi è morta subito prima che io facessi questo album. Cioè, questi sono quelli che sono arrivati vivi al 2010, sono arrivati vivi, e poi via via moriranno anche loro, come tutti quanti. Però Jennifer Jones è morta poco prima del 2010, pochi giorni prima che potessi fare questo album, e l'ho messa nell'album del cimitero, Hollywood Cemetery, si intitola Hollywood Cemetery. Ciao G, Sean Connery non l'ho visto, non l'hai messo? Sandro, mi dispiace dirtelo, Sean Connery l'abbiamo visto, c'è, tu hai guardato male, probabilmente hai guardato da un certo momento in poi, sono parecchi, sono 60 in tutto quelli che ho già messo, che vi ho fatto vedere, vi ho fatto vedere 60 foto di volti, le ho raccolte con amore, perché queste cose si fanno mica per guadagnarci qualcosa, insomma, perché? Si mette queste foto su Facebook, sono sempre molto piaciute, perché poi li ricordiamo com'erano, quando erano giovani, belli, belle. Ora è inutile, meglio non vedere, però quello che hanno lasciato, quello che ci hanno dato è molto importante. Sean Connery c'era, c'era Sean Connery, ecco, tra l'altro, se avete qualche suggerimento da darmi di qualcuno che non era in questo gruppo e che invece dovrei metterci, gente che non superi il 1935, non vada oltre, ditemelo, ora però mi voglio rilassare un po', scusate, ma un soldazzino, io me lo faccio, me lo voglio fare, Elvira si è fatta, vero? Sì, Sanremo, che vuol dire Sanremo? Taricone, proviamo Sanremo, io provo Sanremo.
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Non mi riconosce?
No.
Sono una cantante di Sanremo, sono la Bertè. Sa?
Okay.
Pronto?
Sì.
Sì. Io canto a Sanremo, sa, finalmente dopo tanti anni mi hanno ripreso a cantare, volevo esprimere la mia gioia. Ho fatto questo numero. Sono Loredana Bertè. Mi riconosce?
No. Dai, chi sei?
Bertè.
Vaffanculo,
Sono Bertè.
Buongiorno, sono la guardia del corpo di Loredana Bertè. Ecco, guardi, lei non si permetta mai più di riattaccare in faccia questo artista qui, ha capito? Perché anche se attraverso un momento un po'...
Ma chi sei tu?
Io sono la guardia del corpo, va bene?
Guarda che io ho il tuo numero.
Sì, c'è il mio numero, te lo puoi cacciare nel culo, hai capito? Te lo puoi cacciare nel buco del culo, hai capito? Okay.
Vai a fare in culo tu.
Ah sì, guarda, bene, guarda, io so dove stai.
Sì.
Eccolo lì, ecco, sì. Al numero 8, non c'è problema. Io vengo.
Vieni.
E ti faccio vedere io.
Sì, bravo.
Te lo faccio vedere io, va bene? Hai capito? Preparati.
Sì.
Pronto?
Pronto.
Ah, lei è la moglie di quel bel Tomo?
Certo, caro.
Ah, certo, caro.
Sei un bel biscione?
Ho un bel biscione fra le gambe.
Bene.
Sì, quello sicuramente, sono la guardia del corpo. Sono la guardia del corpo di Loredana, va bene? E qui non si tratta una donna così, Una donna che ha dei problemi, va bene? Che ha chiesto semplicemente di poter parlare con qualcuno per esprimere la sua gioia del fatto che canta a Sanremo. Ha fatto un numero a caso. E ha fatto un numero a caso, ha parlato con una persona che l'ha trattata male.
Scusi, siccome uno può... Cioè, lei si metta nei nostri panni. Uno può pensare che è uno scherzo, giusto?
No, può anche pensare che è uno scherzo, sì, però no.
Se pensa a me non mi ha mai chiamato.
Allora, bene, signora, se pensa che è uno scherzo ci fa una risata sopra, Va bene? E invece no, riattacca, manda a fare in culo, e questo no.
Ma
sa che cosa vuol dire che stasera la Loredana deve cantare, magari ora per questa cosa qua perde la voce oppure perde il nome della ragione?
Ma mi scusi, è un problema mio?
No, è un problema. A questo punto è un problema anche di suo marito. A questo punto è un grosso, io sono la guardia del corpo, guardi, sai. E ora vengo lì e glielo faccio vedere io, è un problema anche per lui, glielo faccio vedere io, non c'è nessun problema, sa?
Benissimo.
Guardi, io consegno Loredana a altre due guardie del corpo che hanno, insomma, ce l'hanno in custodia.
Sì.
Vengo io.
Ma mi può
personalmente
dire il suo nome, visto che è la guardia del corpo?
Certo. Io sono Joe Nerchione. Cosa ride? Io sono Joe Nerchione.
Vabbè,
no, cosa c'è di strano? C'è da ridere qualcosa?
No,
mi dica
no,
se
no,
vuole anche lei la sua dose?
Allora mi dica.
Però la sua sarebbe molto più piacevole, glielo assicuro, visto che
sicuramente
ha capito dal mio nome, vero?
Infatti. Poi con quell'accentino toscano ancora meglio.
Certo, sono toscano e me ne vanto.
Ma ci mancherebbe, io non ho nulla.
E sa come si dice a Firenze? Sono toscano e me ne vanto e nel culo te lo pianto.
Sicuramente. E io me lo prendo tranquillamente, sa?
Brava. Allora facciamo così, per punire l'insolenza di suo marito, lui sarà costretto ad assistere a un nostro rapporto sessuale di quelli con tutti i crismi del Kama Sutra.
Benissimo.
D'accordo?
Benissimo. L'abbiamo già provato, sa quello?
Ah sì? Lui è contemplativo?
Sì.
Ah, poverino, mi fa piacere, insomma.
Non ci dice nulla di nuovo.
Ah, lei è così spregiudicata.
Forse magari noi potremmo insegnare a voi qualcosa.
Ma guardi, io sono sempre pronto ad apprenderne. Se c'è qualcosa che non so, io molto volentieri apprendo e imparo. Guardi, su questo io sono umilissimo. Lei ha qualcosa da insegnarmi?
Tante cose.
Benissimo. Lei quindi ha un'esperienza.
Ognuno al mondo ha qualcosa da insegnare a un altro.
Certamente, ma lei ha un'esperienza anche nel campo sessuale, quanto capisco, no?
Certo.
Un'esperienza che forse lei dice travalichi la mia addirittura.
Sì.
Ecco, benissimo. Guardi, io posso anche ammettere questo. Io ho fatto tante cose, può darsi che lei abbia fatto una cosa che io non ho fatto. Io, per esempio, non ho mai preso nel culo.
Me lo dice lei, non ho questa garanzia.
Può esaminare, guardi, lei prende un manico di scopa ed esamina la parte
e
proviamo.
Se sento male, che magari lo prende.
Da una donna, guardi, io farei anche uno strappo.
Il manico di scopa, scusi.
All'emorroide,
Il manico di scopa, dico.
Il manico di scopa?
Certo, lei ha detto di provare.
Di provare,
certo.
Sì. D'accordo, allora facciamo così,
sì.
Facciamo una gara. Va bene? Lei ci mette il manico di scopa, io la scopo con il manico, mio. Vediamo quale dei due risulta più duro, grosso, piacevole alla penetrazione.
Sicuramente la scopa.
La scopata?
No, la scopa su di lei.
Per quale motivo?
È perché è più duro,
Ah, lei è sicura?
Certo.
Ah, perché lei pensa che un legno sia più duro del ferro?
Sicuramente.
Ma non credo.
E lei pensa di avercelo di ferro?
Certo.
Ah, bene.
Inox, acciaio inossidabile. Cioè, ha la stessa capacità, le stesse proprietà. Highlander, sì. Sì, sono un immortale.
Sì, ascolti, John Erchione. Allora, faccia le scuse.
Vedo che si ricorda bene, che si ricorda bene il mio nome.
John Erchione.
Ci credo,
Ascolti, faccia le scuse da parte di mio marito, Loredana Bertè, e le dica stasera di cantare, perché io l'ammiro tanto, basta.
Questo è molto bello. Allora, ci vediamo stasera.
Mi piace come donna.
Le piace?
Sì, molto.
È una donna coraggiosa?
Sì.
È una donna brava e la migliore di tutte?
Chi?
Loredana Bertè.
Non lo posso dire, non la conosco.
Glielo dica che lei sta ascoltando in questo momento.
Non la conosco.
Lo dica, la tiri su di morali. Le dica.
Lei lo è, poi
è la migliore.
È lei che deve crederlo.
La numero
non
uno.
Che gli altri glielo dicano.
Loredana, sei contenta?
Hai capito?
Sì, sono contenta. Brava. Ti amo. Sei bellissima. Canto a Sanremo!
Ha sentito, ha fatto felice una donna, mentre suo marito no. Suo marito merita solamente di assistere ai nostri amplessi stanotte.
Mio marito deve far contenta me e nessun'altra donna, ha capito?
Sì, suo marito farà contenta lei, io farò contento anche suo marito quando guarderà i nostri exploit sessuali. Sarà meraviglioso, guardi, fantastico. Arrivo qua, appena vede uno con gli occhiali scuri, un auricolare nell'orecchio e un grosso pacco davanti, ecco quello sono io, John Erchione. Vengo a riscuotere quanto mi deve, quanto mi è dovuto, e a dare quanto è dovuto a lei, una vera donna. Lei è una vera donna, una donna che non si perita a dire io ho fatto le maialate, io ho fatto gli scambi, mio marito guardava, io trombavo con altre persone, brava, magari ha fatto anche delle belle lesbicate, certo, brava, una donna che non si vergogna al diritto di avere da John Erchione tutto ciò che le spetta.
E vedremo,
sentirà.
Adesso la saluto che sto mangiando.
Va bene signora, okay, d'accordo, sili focilli, anzi molte calorie perché dopo ne avrà bisogno.
Va bene.
Arrivederci.
Ciao bellissima, ciao bellissima. Sono la numero uno, sono la migliore.
Oh, ma che mi hai preso il giorno lì? Evidentemente eravamo in zona Sanremo, già, e stavo chiamando a Sanremo, probabilmente. No, non ricordavo affatto questa telefonata, però non volevo fare un'imitazione, perché non sono un imitatore, ma prima io vi parlavo di un numero telefonico che poi mi sono fatto dare rapino e poi niente, non ve l'ho dato, vedete, perché le cose così tra noi, oggi non ho ospiti e quindi vado avanti così, no, da me è fantastico, perché mi si accavallano gli argomenti, le cose, il sondazzo. Il numero telefonico che voi potreste casomai fare per chiamare videofirenze.tv, il G, TeleG, no? Ecco, TeleG, questo. A un certo punto il numero è questo, a un certo punto. 055-077, vedi? 055-077, 69, facile, 27, ecco. 055-077-6927, anche sul sito lo trovate. Cioè, uno per chiamare che deve fare? Fare il numero, ma prima deve abbassare tutto quanto l'audio del suo computer. Perché? Perché se no, bim bom bim bom bam bim bom bim bom bam bim bom bim bom bim bom. Sai cos'è? 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 Purtroppo è il... come si chiama? Lo streaming. Sì. È molto stremenzito e allora farebbe troppo casino. Poi per il resto è tutto bello, tranquillo. Vorrei parlarvi anche del fotoamatore. Io, come fanno gli americani, I, fanno tutti così, sono tutti balbuzienti, I, ha una spiegata. Io vorrei parlarvi del fotoamatore, perché il fotoamatore è un ideale. Cioè, tu vuoi fare delle belle fotografie? E anche tante altre cose che, insomma, gravitano nel mondo dell'immagine, eccetera, eccetera. Vuoi tu sposare il qui presente fotoamatore? Lo voglio, ecco. Allora tu vai in via Caduti di Cefalonia, numero 98, a Firenze, proprio a Noboli, ti piace Noboli? È venuto Noboli, è bello Noboli, vuoi dare un obolo? Casomai siamo qui, a Noboli, praticamente... E di fronte alla regione Toscana vai lì, il fotoamatore di foto. Che vuol dire fotoamatore? Ma vuol dire che tu ami, se non altro. Magari sei uno che non ha una donna da amare, una donna che non ha un uomo da amare, ama il fotoamatore, lui ti ama. Se no non si chiamerebbe amatore. Se si chiamasse foto odiatore, per esempio, foto odiatore. Cioè, sapresti, mi piace, mi odia, mi fa le fotografie, mi odia. No, foto amatore. Quindi ti ama, se è un amatore ti ama e tu devi amarlo. Devi andare in tutti i posti dove sorge, che non è solamente a Firenze, insomma. E poi? C'è il catalogo online, nuovissimo, quel catalogo meraviglioso che ti fa vedere tutto quello che c'è di nuovo, i prezzi e tutto quanto. Già da quello ti puoi fare l'idea. Allora vai su ilfotoamatore.it, capito? E lì vedi tutto, all the time, all the world, tutto, all. That's all folks, è tutto ragazzi, è tutto gente, cioè, nel senso che il fotoamatore vi aspetta perché vi ama e voi non deludetelo. Oh, guarda e si rivede, l'era un pezzo che non avevo il tempo, che tutti gli ospiti, che poi ora nei prossimi giorni torneranno, ospiti, indovina chi viene a cena, voglio ricordarvi, domani abbiamo Marco Masini. Venerdì abbiamo Massimo Mattei, l'assessore, il super assessore, e su questo voglio dirvi, se avete domande da fare su Firenze, su lui assessore al traffico, ai lavori pubblici, al decoro, insomma c'ha veramente tanto in mano, bisogna che lui, bravissimo, però insomma venga un pochino sollecitato anche dalle vostre domande, se volete. Oh, quindi venerdì Massimo Mattei, l'assessore, e domani Marco Masini. Avete notato? Marco Masini, Massimo Mattei, Ma allora? Cos'è tutta questa M? No, torno indietro, non volevo dire questo. Allora, adesso ci diamo uno sguardo alle notizie. Avete le notizie? Ecco, notizie che ci sono in giro, anche perché ci sono notizie, c'è qualcosa da dire, c'è. Allora, noi abbiamo due soldati italiani, mi vedete? Io guardo lì, come mi vedete? Insomma, mezzo e mezzo. Io non so come, non posso controllarmi. Aspetta, abbiamo un messaggino, proprio ora che mi sono voltato di là, vabbè, d'accordo. Allora, affiliamo le armi per il ritorno del Mattei. Bravo, benissimo, fate bene, perché sono occasioni belle. Massimo Mattei è una persona molto disponibile, amico, quindi, però il fatto che l'amicizia non impedisce di poter fare domande ad hoc, ci mancherebbe. Aspetta, come mi ho? Sì, proprio così. Ecco. Sai come sono? Ma non sono io, è la camera, l'ho messa apposta così, sono obliquo. Dunque, ma anche Marco Masini, avete anche domanda per Marco Masini? Domani è qui. Si parla, non si canta, si parla. Parlare, la musica delle parole. Afghanistan, eccoci al triste fatto, uccisi due soldati italiani e due gravi, anche una donna, eccetera eccetera. Io vedo anche qui le foto dei due soldati morti e sorride, uno sorride, l'altro, però voglio dire, non è un discorso su loro due, il discorso è più ampio. Qualcuno anche del governo, vedi, leggi Calderoli, ha detto, ma che si deve proprio stare lì, cioè che ci si sta a fare? A volte questo viene in mente anche a me e sicuramente anche a voi, però non ce lo dobbiamo ricordare solo quando muoiono questi soldati, che poveretti vanno là per guadagnare un po' di soldi in più, vanno là perché credono forse anche in un ideale di pace da mantenere, non lo so, però per me, senti, la pace debba essere mantenuta con le armi, a me questa cosa non me manda giù. Le armi servono per uccidere, no? Per difendersi, certo, anche per mantenere l'ordine, anche solo mostrandole, certo, ma poi sparano. Questi due sono morti e sono, credo, ormai 28, mi sembra, i morti italiani in queste missioni in Afghanistan. Insomma, mi sembra un po' tanto, no? Cioè, laggiù è pieno di teste di cazzo. Quella gente là non la raddrizzi mai, perché finché ci stai, qualcosa ottieni anche delle belle bombe che ti ammazzano, eh? E poi, se tu pigli e vieni via, quelli tornano esattamente come prima, i talebani, esattamente come prima, le donne ridotte come sono ridotte da quelle parti. Insomma, è un problema grosso, non ci riesci mai a cambiare quella mentalità lì. Puoi tentare, vai, la guerra, però poi ci rimetti sempre le penne. E io non lo so quanto valga la pena. Si ritira tutte le truppe, no? Tutte le truppe, le trippe, le troppe truppe e le poche trippe, si riportano tutte a casa, si portano via tutti i bambini, si portano via, si rapiscono, si portano via. E poi, no, ho detto nulla io, perché lì c'è da cambiare la testa, E la festa non la cambia quella gente lì, non la cambi, sono fanatici. E quindi o si lasciano cuocere il loro brodo, o si interviene, o si lascia che l'ingiustizia sia sovrana e padrona da quelle parti, oppure si interviene a rischio di morire e senza risolvere nulla, che non si è mai risolto nulla. È molto dura, è molto triste. Cioè, io mi ricordo ci fu un diluvio universale, no? Mi ricordo, io insomma ero già alla radio, e feci la radiocronaca, dissi, oh Lazio, tanta acqua, c'è... No, nemmeno il 66 ero ancora alla radio. Quindi, vabbè, però ci fu un diluvio universale, cioè Dio, l'uomo mandò tutta quest'acqua per punire tutti quelli cattivi, no? Universale vorrebbe dire che tutto il globo, insomma, poi non ci crede nessuno, vabbè, ovviamente. Però diciamo che è intesa così. C'è stata una punizione divina. Ecco, ma una punizione... Poi le piaghe d'Egitto, no? Tutte le piaghe... Stesse cose bibliche, ma non succede più, eh? Cioè, ogni tanto c'è qualche bel terremotone, sì, ma una cosa che faccia proprio piazza pulita dei cervelli e la gente. Anche perché, caro Dio, e te lo devo dire, tu sei te che tu ci hai fatto il cervello. Ci hai fatti così. Poi tu ce lasciai liberi, dice, ma facciamo questi animaletti con questo cervello che ragiona, così fanno tante belle osine, i balocchini, si fanno le case, fanno le strade, si fanno le bombe, le macchine, si fanno la bomba atomica, si fanno le seghe, tutto si fanno, noi facciamo tutto. Ma ce l'ha fatto te, questo cervello, e allora tu lo potevi fare un pochino meglio, che escludesse il male, la cattiveria, le disuguaglianze, la guerra, l'ammazzare, no? Poi quando si troppi ci manda un'epidemia, un diluvio universale, eh? Sì, no, qualche cosa, naturale. Invece no, ci ha fatto inquinatori, ci ha fatto merdaioli, stronzi, approfittatori, gente che è ricchissima e gente che è poverissima e muore di fame. O come mai Dio... E allora ci sono posti in cui la gente è più imbecille che in altri posti. O anche da noi ce l'abbiamo i nostri imbecilli, Dio. Oh sì, Dio, ce l'abbiamo i nostri imbecilli, certo. Ma non a quei livelli lì. Che mentalità è quella? Come hai potuto ingenerare dei figli a tua rassomiglianza, Dio? Io voglio dire, io... Le mie preghiere sono queste. Il mio colloquio con Dio non è Dio ti prego fammi vincere a superare l'otto, se ho tanto bisogno. No, per dire, quello ho provato ma non serve a nulla, quindi ho smesso. Il mio contatto con Dio è questo. Domande a cui non ho risposte, ma almeno domande a fammele fare. Perché mi ha fatto il cervello, avendo fatto il cervello io lo uso. Faccio domande, non ho risposte, va bene, ma avendo anche un microfono qui davanti, io lo uso. Cioè, un po' domande ai bar, capito? Che mi sento a tre persone e mi da pebriaco, no? A proposito, guarda che mi hanno portato, guarda nel frattempo cosa si è materializzato, Dio. E quindi, fa un po' di domande. E le risposte? Spesso le risposte sono già nelle domande. La salute, Dio. E ora chiuderei questo discorso dei morti, perché ci porterebbe molto in là. Già mi sembra di essere andata abbastanza in là. Berlusconi, missione fondamentale, Calderoli, ma davvero devono stare lì? Serve che siano lì? Vabbè. Esce dal carcere Scaglia. Scaglia, un pesce, da Scaglia. No, è quello di Fastweb, l'ex direttore, insomma, AD. Amministratore delegato e ai domiciliari. Che notizia, queste sì che sono notizie. Vabbè. Poi c'è un serial killer a Roma, c'è l'ombra di un serial killer a Roma, è un mistero, Guarda, guarda, guarda. La Fracci, una furia contro Alemanno. L'ex direttrice del corpo di ballo, vabbè, diciamo l'ex ballerina, perché la Fracci è stata una grande ballerina e anche poi direttrice del corpo di ballo e La Scala, no? A Teatro dell'Opera, anche, allaccia, attacca il sindaco della capitale, contestato anche dai lavoratori. Vabbè. Ma scusa, ma la Fracci, sbaglio, o neanche un assessore o qualcosa qui in Toscana che non si vede mai? Che deve attaccare? Che attacchi? Attacca le scarpette a chiodo, questo l'ha già fatto. E già chi lo sa, no? Intanto l'ira di Vespa, io erede del Duce, la Mussolini adesso sta esagerando. Allora, la Mussolini l'ho sentita anch'io, in un programma televisivo, era ospite, perché ormai lei si fa l'ospite, va avanti e indietro, è stata tutta a Roma, il Parlamento piglia sordi, fa l'ospite, piglia sordi, fa alcuni opinionista e qualche, anche in programmi di varietà, e piglia sordi. Direi il suo povero nonno, il Duce, è morto a testa in giù, quando l'hanno messo a testa in giù a Piazzale Loreto, aspetta, avevo avuto un soprassalto, perché a volte sai, era diventato tonero, ma poi era, non gli è cascato nemmeno un centesimo dalla tasca davanti. Lei dice che Bruno Vespa è figlio del Duce, che è suo zio praticamente. Perché? Perché dice è uguale, c'ha delle caratteristiche, qui per esempio ha una caratteristica proprio inconfondibile, oltre agli occhi eccetera. Effettivamente venne fuori che in quel periodo in cui il Duce andò, si recò proprio nella zona in cui è nato Bruno Vespa, era lì proprio in tempo 9 mesi prima della sua nascita, e il Duce le gallava tutte, sai, altro che Berlusconi, no, Mussolini, sì, tu, lui era proprio, aveva più figli illegittimi lui, ma veramente, quando c'era lui, veramente, effettivamente, Bruno Vespa potrebbe essere figlio del Duce, sì, anche perché uno si chiede, ma ha fatto tutta questa carriera? Sono sempre più obliquo. È uguale, via, dai, è uguale. Vediamo se c'è altra roba. Finché la Lega tiene, il governo sta in piedi, ma bisogna dare segnali. Questo l'ha detto Bossi. E dai segnali. Metti la freccia, hanno tutti i risorti. Dai segnali. No. Multe a strascico contro le auto in doppia fila, ma questa a Milano, chi se ne frega. Fatela anche a Firenze, casomai, voglio dire. Non mettete le multe a quelli che sono lì e non danno noia, anche se c'è scritto che non ci si può mettere. Siete multe a quelle che veramente danno fastidio. Veramente! Mourinho, ci porta una sega di Mourinho, che l'Inter ha vinto, la Roma ha perso. Che palle! È una cosa che non riesco più a sopportare, già è un po' che non riesco a sopportare il calcio. Ora poi proprio è diventata una cosa, ma cioè non perché? Ci sono le squadre che cambiano, questo va via, quello torna, ma non puoi più fare nemmeno la raccolta delle figurine, anche la Panini ha dovuto inventare le maglie di ricambio per i giocatori delle figurine, ma no, io non conosco più nemmeno i nomi dei giocatori, non so nemmeno chi giochi nella Fiorentina, per fortuna. Andiamo avanti. Sì, Sessione contro Totti, Ranieri, sanzioni. Totti. Oh, Totti non si tocca, Totti sputa agli avversari, Totti tira dei pedaloni dei pedatoni, ma non si tocca, Totti e Totti è il pupone, vaffanculo. Dunque Marrazzo vittima dei carabinieri, chi l'ha detto? Natalì. A me non mi sembrava Natalì, però Sembrava nata in Brasile. Ah, Natalina, il nome. Che battute. Oh mio Dio. Poi qui è morto Ronnie James Dio, ne ho parlato all'inizio della trasmissione, quindi non ci torno sopra. E, ogni tanto torna all'inizio perché c'è qualche notizia. Sì, Miss America, una musulmana, è la prima volta. Però un gran pezzo di fieme, quindi, anzi, bene che le musulmane facciano le Miss, invece di tenere sempre il coso. Ma guardate che io non sono così storto come sembra dallo schermo, vi assicuro, non vi assicuro. Non sono così, perché così mi hanno disegnata così. Oh, dunque, vediamo se c'è qualche altra cosa interessante. Il siringone funziona. Ah, il siringone laggiù nell'Arizona, nell'Arizona, terra di cuochi e di chimere. No, per qua. Tutto il Golfo del Messico, tutta questa roba che viene fuori, forse il siringone funziona, dice fra 10 giorni, forse. E intanto Satana viene fuori in 10 giorni. L'euro sprofonda, vaffanculo. Oh, dunque becchiamo anche qualche notizia nostra da vicino. Processo per smog. C'è stato questo processo. Secondo voi, Domenici e Martini, sindaco di Firenze e presidente della Toscana, sono stati assolti o condannati? Anghingo, te lo dico io. È ovvio. Ma sono stati assolti, no? Ovvia, lo smog è un'invenzione, come la Shoah, non è mai esistita. Ovvia. Andiamo avanti. Inchiesta G8 di Pietro in procura a Firenze. A fare che? Oh, poi dunque, guida con un tasso. Ma certo, se vuol tenere un tasso in macchina, sono degli animalini carini. Ah, un tasso alcolemico 4 volte sopra la norma, denuncia. Ah, è stato 4 volte sopra la norma, deve essere la sua amante. Per 4 volte, e allora, no, vabbè, non ho capito bene. Dunque, oh, lo sai che oggi era, e ancora, che vedo che sono ancora le 22:33, dico bene? Sì, è ancora la giornata anti-omofobia. L'uomo a essere uomo, cioè l'omofobia vuol dire paura dell'omologo, di quello uguale, dell'uguale a noi, e cioè l'uomo che ha paura dell'uomo, ma per non avere, come dire, simpatia per i gay, non vuol dire aver paura. Chi raddrizza quella webcam, tu sembri la Torre di Pisa. È vero, ma lo so, l'ho fatta apposta. Non solo io sono dritto, No, questo me l'aspettavo, Non me l'aspettavo, Ora sono costretto a mangiare. No, costretto, mangio volentieri, per carità, la roba qui di Pino è buonissima. Però ora mi tocca raddrizzarmi. Ora mi raddrizzo davvero. No, perché poi, se poi, capito, e succede che... Aspetta, perché devo fare la regia, ecco. Quindi togliamo questo... No, grazie. Anche, me lo voleva raddrizzare, ma io non me lo voglio raddrizzare, lo voglio a banana. Ecco. Allora, che cosa ha fatto il buon Pino? Buon Pino, stasera... cosa vuol dire sono più di troppi? È troppa roba? Ah, perché l'aveva fatto, era un piatto unico, accidenti, guarda, questo è il piatto, metà di quello che aveva fatto per me, per fortuna si è presa l'altra metà lui, se no che fu, cioè, però io vedi qui, avrei bisogno di fare, perché tenerlo con la mano, se io avessi una cosa, sarebbe carino che io parlo e ogni tanto rimane nell'inquadratura, purtroppo, capito, c'ho un rialzino, forse Pino ce l'ha, me lo rialza lui, prima me lo raddrizza, poi me lo rialza. Ma Pino, io non so, mi sembrava tu fossi eterosessuale, anche vero, io si parlava di omofobia, cioè io ho la paura dell'omo... Vediamo. Oh, hai visto? Anche servono i libri? Però l'hai storto, vediamo un po' così. C'è qualcosa che storce di qui, sono quelli. Vabbè, non importa. Va bene così. Tanto oggi è il giorno dello... Alla rovescia? Sì, alla rovescia è meglio. No, non rovesciamolo però. Aspetta, sì, tutto. Ah, così. Insomma, però deve stare più nella ecco, qui davanti. Ecco, e io posso finalmente cominciare, perché sennò poi è fredda, no? Allora, vedete, si diceva l'omofobia, no? L'omofobia è una brutta cosa. Avrei bisogno sempre del tovagliolino e uso molto il tovagliolino. L'omofobia, paura dell'omologo, paura del simile. Io posso dire, uno può dire, io non amo i gay, mi fanno schifo fisicamente, rispetto. Poi può dire, no, okay, non ci andrei mai, vabbè, non mi piace. Ma non ne ho paura. Perché omofobia? Deve chiamarla in un altro modo. Omofobia mi sembra un termine da fin dell'orrore. Sì, omofobia, come aracnofobia, agorafobia, brontofobia. Sapete cos'è la brontofobia? No? È la paura del nano brontolo. No. È la paura dei tuoni. Tanta gente ha paura dei tuoni. Non so perché, ma conosco una ragazza che ha paura delle balene. Ora, ditemi voi dove può trovare una balena. Qui. Eppure. Ti posso anche decidere. Vedi, dopo ogni boccone io mi netto la bocca. Ti posso anche dirtile. La Danta. Ciao Danta. Se ci sei. Boom, ha fatto con. La Danta. Una delle due ragazze che mi fanno cornice. La cornice. Fanno le corna, ecco. Nel programma televisivo che conduco, Checco, che si intitola Poesia contro tutti su Toscana TV. Esatto. Toscana TV. Dopo le 11 e dopo le 13 c'è il telegiornale, e poi arrivo io. Una di queste due ragazze è appunto la Danta, che è stata anche qui, nella prima puntata proprio. Ebbene, lei ha paura delle balene. Ora, le balene, ragazzi, qui, anche volendo, tu le trovi. Tu le trovi. Anche quella di Pinocchio. Era un pesce cane. Quindi, è ovvio che la paura dei gay, per me non è il termine esatto. Vabbè. Perché qualcuno può disprezzarli, cosa brutta, cosa sbagliata, ovviamente. Però uno dice, io non ne ho paura. Ma si può pensare che la paura sia nascosta, insita dentro di noi? Per esempio, il nero non l'accettiamo perché ne abbiamo paura. No, non io o altri. Alcuni non lo accettano perché ne hanno paura. Qual è la paura del nero? Che ce l'abbia più grosso di te. E peraltro è una paura abbastanza fondata, no? Però sono quelle cose Io per esempio riconosco la razza nera, sempre che si possa dire razza, perché poi qualcuno dirà è solo razza umana, va bene, la razza nera per convenzione diciamo razza nera, non stiamo sempre a sofisticare sui termini, io sofistico su alcuni termini, vabbè. Ma è la migliore. Loro sono meglio di noi. Questo è il punto. Spesso sono più alti, a parte i pigmei, ben fatti. Le donne quando sono belle sono la sconvolgenza. Bella sconvolgenza, sconvolgenza. Anche gli uomini sono più di noi. E poi sono omogenei. Che vuol dire omogenei? Sono omogenei perché buona però, mi chiama carrettiera femminile, carrettiera, se tu mi davi il carrettiere non sarebbe stata tanto buona. E sta finito prima di me, ma io devo parlare per forza, vedrai, dai. Stavo dicendo, è una razza omogenea. Cioè, hanno delle caratteristiche precise. I capelli sono tutti neri, tutti crespi, insomma, sappiamo, più o meno, tutto uguale. Questo anche cinesi. Però noi siamo dei bastardi, siamo veramente dei bastardi, perché siamo fatti chi biondo, chi moro, chi bello, chi brutto, cioè siamo distinguibili troppo noi. Loro spesso bisogna guardare bene per capire, per riconoscere, guarda i gialli, no? Gialli. Insomma, tanto gialli, insomma, giallini. È difficile riconoscere, infatti i cinesi giocano molto su questo, no? Ma ne muore uno, lo nascondono, seppelliscono, forse se lo mangiano, e ne arriva un altro, piglia i documenti e via, tanto è uguale. Quando mai si è visto cinesi morti qui da noi? Io già sentivo parlare di cinesi morti. Sono immortali. Quindi sono razze più omogenee. Noi siamo orribili al loro confronto. Non abbiamo una caratteristica. C'è chi ha capelli ricci, chi ce l'ha lisci, tutti i vari colori. La pelle. Ci sono quelli più scuri, quelli più chiari, quelli rossi. Quelli rossi, i rossi. Rossi, pelosi, maligni e dispettosi. Ma te ne andi conto? Oh, fino all'ultimo, eh? L'ultimo. Non si lascia nulla. No. Grazie, buono. Complimenti al cuoco, come si chiama il cuoco?
Adriano.
Se lo conosco, ragazzo simpatico. Com'è? Di dov'è?
Questo
di dov'è?
Albanese.
Giovane, sì, troppo sorridente, simpatico, davvero, vero. Bravo ragazzo. Allora, quindi, noi abbiamo delle caratteristiche troppo dispari rispetto a loro, quindi loro ci sono superiori, sono magari inferiori sotto l'aspetto della varietà. Ovviamente, quindi le donne, anche quelle, è nere e somiglia a tutte, cioè la nera bella somiglia a un'altra nera bella, ha tutte la stessa caratteristica, secondo da dove vengono, dell'Africa, va? Si somigliano molto, ma questa è la loro forza. Però io mi chiedo Dio, e qui torniamo alle domande, alle grandi domande. Perché Dio hai fatto delle disparità sui pistolini? Perché c'è chi ha il pistolino e c'è chi ha il pistolone? Già succede fra i bianchi, fra noi bastardi bianchi, bianchicci di tutti i tipi, miscugli. Però c'è un dato piuttosto evidente, al di là delle dovute eccezioni. E cioè loro fanno il pistolone. Il che certe volte è anche antipatico per loro, eh? Non credo che sia poi sempre ben accetto. Però sa come è lei. È grosso, eh? Io ce l'ho grosso. Io ce l'ho piccolo. Medio. Peggiore di tutto è quello che ce l'ha familiare, ce l'ho medio. Né grosso né piccolo. Almeno sai, piccolo è piccolo. Ma grosso è grosso. Formato famiglia, ve li dico così. Vabbè, del resto, quelli per razza, per etnia, chiamano come si pare, ce l'hanno normalmente più grosso. Perché? Qual è il mistero che sta alla base? Il colore della pelle? Boh, il fatto che abbiano questi peli anche addosso, i maschi hanno dei, mi sembra aver visto, dei ciuffettini, delle cose insomma inammissibili. Hanno questa pelle liscia. Poi loro invecchiano meno. Tra l'altro, cioè il nero di una certa età è sempre più giovanile del bianco della stessa età. Però io torno a dire perché?
Perché?
Ricomponiamoci, perché? A loro sì, a noi no. Cioè noi, vabbè, anche noi abbiamo i nostri no così freddi, che poi non ce l'ha meno di un negro, perché io l'ho visto, purtroppo mi è capitato di vederlo, e mi aspettavo di più, sinceramente, Quindi, ci sono delle disparità. Se tu li facevi col, belli anche grandi grossi, stivatussi, ma col pistolino così, ma lo sai, si accoglievano a braccia aperte. Belli, venite da noi, ma sì, certo, non c'è problema. Noi subiamo questa sudditanza del pene. Noi abbiamo questa sudditanza, noi abbiamo dentro di noi, tu non ci pensi, ma ce l'hai dentro? No, dentro, nel senso, l'idea che comunque quello ti è superiore, almeno in quella cosa lì ti è superiore. Dura, per noi uomini, sesso maschile, imbecilli, perché siamo imbecilli, bastardi, stupidi e cretini, ma è così. Quindi, meno male, hai sempre questo retropensiero. Sì. Sono neri, però. E tu pensi sempre che la tua donna abbia un pensiero stupendo. Un pensiero che la porti a desiderare magari qualcosa di più consistente. Perché non m'hai fatto nero? Poi arriva Dio e ti dice, va bene, ti esaudirò, e ti fa nero. Dopo un po', secondo me, tu dici, perché tu mi hai fatto bianco, vedi? Ridammi il mio pene piccolo, ridammi tutto quello, ma rifammi bianco, perché io non voglio essere in un posto di bianchi. C'è il suo pro e c'è il suo contro. Però torniamo a bomba, è meglio non parlare di bomba oggi. Comunque, omofobia come termine non mi piace, anche se oggi era, fammi vedere, 22 e qua, 50? Sì, 50, no, cioè è ancora la giornata contro l'omofobia, che poi si sbaglia sempre, no? Sì, Dice, ho fatto beneficenza, sì, la campagna per il cancro. Come per il cancro? Capito? Poi si sbaglia a volte. Era contro. Vediamo se c'è un soldazzino. No, volevo un gay. Voglio vedere, scusa, se trovo un gay in quest'altra cassetta, in quest'altro. No. Ma come mai? Oh, io ho fatto un monte di gay. Annuncio babysitter. Collaudo, Finocchio.
Oh, pronto? Buongiorno. Che? Come? Che c'è?
Aiuta?
Allora cosa?
Mi dica lei.
No, mi dica lei, ho detto buongiorno solamente, lei mi fa dei bei lati da pecora, scusi.
Io i bei lati li faccio da pecora, lei da cosa li fa?
Io li faccio, no, io non belo.
I belati sono nella natura delle pecore, mi dica.
Allora, se lei è una pecora, si metta a pecorina che ci penso io. Io le apro il culo, chiaro?
Finalmente, ne abbiamo trovato qualcuno.
Ecco, vedi, che non aspettavi altro.
Allora
lo dico io. Allora, casomai.
Allora.
Io bene, te?
Benino, siamo in cucina, gioiello.
Ah, in cucina?
Un culo oggi.
Ti sei fatto un culo, eh?
Sì.
A proposito di culo.
Ecco, vedi.
Lei come sta?
Io bene.
No, lei.
Lei. Allora ho sbagliato il numero.
No, lei nel senso donna.
Ma quale?
Tua madre. No, perché moglie non può averci se è buco. Pronto?
Oh,
sì. Ma scusa, ma te sei Finocchio, va bene? Non dicevo, cioè lei, nel senso lei...
No, scusami, io se sono Finocchio, no, che sono cazzi che non ti riguardano. A, non ti conosco. B, non ti sei presentato.
Ci sei Finocchio. D, sei Frocio. E, sei culattone. Ma scusa, prima mi avevi riconosciuto.
No,
come stai?
No, sono già confuso.
Sta confuso. Ma tesoro, guarda. Non puoi confondermi con nessun altro, capisci? In ogni caso, senti, io avevo buone intenzioni con te oggi.
Ma
mi hai riattaccato in faccia?
Ma di che cosa parli?
Ma ti volevo aprire tutto il buco del culo, scusa, E tu non che fai? Riattacchi? Butti via l'occasione così?
Ma tu che per dei problemi, di pitellino, perché evidentemente...
No.
Se ti così, non ti conosco...
Sì, caro?
Non ti conosco.
Io non ti conosco. Mina è la mia cantante preferita, anche la tua, vero? Sicuramente sì.
Ma
andiamo a letto insieme, tesoro. Ma perché te la prendi così tanto quando possiamo godercela?
Ma chi credi di essere?
Io quello che ti farà un bus del più così.
Ma ti piace la cosa?
E ti piace anche a te, caro?
Ho capito che eri Finocchio, sì. Io pensavo che tu scherzassi. Invece mi sa tanto che a te ti piace la ciccia di porco.
Senti, tesoro, senti chi parla. Ciao, amore, a dopo.
Ti ricorda nulla questo accordo? Che non è un accordo, non tocco niente. È in fondo una canzone famosa di Lucio Battisti. Lui ha fatto questa cosa in fondo a?
I giardini di marzo, no?
O no? Che anno è? Che giorno è? Che canzoni! Che roba, ragazzi! Ora dovete farvi una piccola cultura sulle canzoni di Marco Masini, però, che domani sarà qui con noi. E quindi magari, fa grandi canzoni anche le sue, no? Quando sei disparato? Disparato? Perché le disparità, ecco, che fanno il diverso. Ma era disparato? Era disperato perché è disparato. E si è sparato. poi ci vorrebbe il mare. No, l'ho fatta malissimo. Cioè, no, ci vorrebbe il mare. ci vorrebbe il mare. E poi l'uomo volante. Ha vinto Sanremo, sai. Però Marco non sarà qui domani per cantare. No. C'è lui che ci viene a fare. Per parlare. Ridere, scherzare e forse anche parlare di cose serie. Certo. Perché è banale far venire un cantante e farlo cantare. Che senso ha? Far venire un attore e farlo recitare. Che senso ha? Far venire una troia e... Quello ha senso. Quello ha senso. No, scusa. Che viene a fare? Che altro? No. Voglio ricordare anche che noi, tutti noi, oggi sono solo, solissimo, c'è anche Pino che fa così, ma non sei inquadrato, Pino, lo so che...
No.
Che ci sei? Pino, sì, no, c'è Pino, non sono solo, c'è Pino, lo so, Pino, il locale è suo, dai, sta qui a guardare anche un rubinulla, capito? E quindi, no... Praticamente dicevo, sono solo, e mi sono potuto allargare a discorsi, così come piace a me, insomma. Però da domani ricominciamo con gli ospiti, con tutte queste cose, che danno molto, anzi di più ovviamente, alla trasmissione, però ci vuole anche, perché io insomma, ho vissuto per tanti anni solo davanti al microfono, mi sono trovato benissimo, è bello. Essere, come si può dire, essere soli e non annoiarsi. Cioè, non parlo di voi, parlo di me. La persona che nasce sola, perché tutti si nasce soli, e come dice De André, si muore soli. Ognuno muore solo, anche se è in mezzo a tanta gente. Ma si nasce e si comincia a frequentare poi persone, eccetera, eccetera. Ma quando uno invece frequenta meno, quando uno non ha fratelli o sorelle, figlio unico, effettivamente sta in un certo ambito diverso rispetto agli altri, e in un isolamento. Questo isolamento è benefico, è vivifico. Perché poi dopo, laddove gli altri si annoiano, perché magari non sanno stare soli, c'è gente che non riesce a stare da sola. Questa gente ha tutta la mia solidarietà, pena, perché invece ci riesco benissimo. Ma perché? Quelli erano quelli che, scusate se mi gratti il capo, ma perché tutti questi capelli mi fanno fizzicore, erano di quelli... Io? Ah sì, io. Che non facevano le cose degli altri. Gli altri facevano tutto in più, tutto prima. E io no. Io guardavo dentro di me. Io ero costretto dalle circostanze, un po' dai genitori, tutto quanto, a introspettarmi. Ma credete che io sarei qui a parlare per ore, senza smettere mai, senza... avere problemi di argomenti, anzi se mi gratto il collo, perché insomma Pino l'ha dato l'insetticida. Insomma, in effetti l'abitudine a stare con se stessi e starci bene è meravigliosa, perché poi te la ritrovi. All'inizio forse soffri, soffri, perché vedi che gli altri fanno le cose che tu non fai. Gli altri fanno il motorino, tu non hai il motorino. No, sì, il bambino ha il motorino, si fa male, e così via, tutte le esperienze fatte prima dagli altri, e te arranchi sul piano pratico, però riempi tutta una botte di roba, di bimbono, no? Tutto dentro, che poi ti ritrovi dopo. Quando dopo gli altri te li trovi, le stesse persone che ti avevano sorpassato, che ti avevano quasi umiliato in un certo modo, e te ne trovi che hanno paure, che non possono stare da soli, Ah, oh, davvero? Che non riescono a trovare se stessi. Non si trovano. Si cercano, ma non si cercano più nemmeno. E se si cercassero, non si troverebbero. Vedi? Poi l'onda lunga arriva. Come tutti gli stronzi che ho conosciuto e sono morti, per esempio, no? Per dire. E io sto bene con voi, sono sempre stato bene anche in mezzo a tanta gente, per carità di Dio. Ho fatto spettacoli davanti a migliaia e migliaia e migliaia di persone, diciamo diverse migliaia nelle piazze. Mi sono trovato benissimo, proprio perché? Per questo. Perché abituato a essere così riservato, timido, poi esplodo. Durante. E poi soprattutto il dopo, quello che faceva male e che fa male ad alcuni artisti, sapete cos'è? È il fatto di essere applauditi tantissimo sulla scena, hanno applausi, hanno soddisfazioni, anche artisti importanti, quindi sono bravi, poi escono dalla scena. Tornano a casa, in un albergo qualsiasi, soli, come cani, soffrono moltissimo, perché vivono solamente in quel momento in cui sono davanti al pubblico. Dopo hanno problemi, hanno manie di persecuzione, hanno tutto, depressione. Perché, dici, un attore, un cantante, una persona di grande successo che riempie gli stadi, poi deve avere depressione, prendere la droga, bere magari? Perché? Se ha tutto, c'è il successo, c'è i soldi, c'è ogni cosa, non gli manca nulla. La soddisfazione maggiore se le può togliere. No, perché una volta tolto lì, messo nella camera d'albergo da solo a dormire, o con qualche troia, o comunque si sentirà solissimo, perché non è stato abituato a vivere con se stesso. È per questo anche che cantanti come Mia Martini sono ammazzate, persone che soffrono moltissimo eppure hanno tutto. Ma tu dici, ma come, ma guarda quello come si è ridotto. No, anche attori americani, ma c'ha tutto, va in giro, guida ubriaco, ma per quale motivo? Perché gli manca sempre qualcosa, ci avranno tutto, li invidiamo noi, oh, guarda quello lì, guarda che villa c'ha, guarda qua, guarda là, e poi si riduce in quello stato. Ci sarà un motivo. Allora forse è meglio aver sofferto un po', ragazzi, essere stati un po' trattenuti, un po' tenuti indietro, e aver sviluppato quello che dopo ti fa star bene con te stesso. È una delle cose più importanti della vita, riuscire a vivere con noi stessi. Perché viene sempre il momento in cui sei solo, e se ti vengono le angosce è tremendo, può arrivare al gesto estremo. Se invece hai sviluppato questa tua personalità doppia, in qualche modo doppia, tripla, non so, tu sei solo, ma sei insieme a tanta gente. Ognuna ha il tuo viso. Sei sempre te. E stai benissimo. E non hai problemi. Questo capita a me. E mi rendo conto di avere una piccola fortuna. Almeno quella. Però... vedendo gli altri, quelli che soffrono e hanno queste mancanze, queste necessità, sinceramente mi spiace. E qualche volta ci godo e qualche volta mi spiace, ma più ci godo più mi spiace o meno ci godo. O meno mi spiace, più ci godo. It's hard to say, è difficile da dire. Però così. Tornando ai neri, ce l'hanno grosso. Lì, ecco, c'è un altro discorso da fare rispetto a chi ce l'ha normale. La normalità ci uccide. La normalità ci uccide. È un altro discorso. E cioè, bisogna farsene una ragione. C'è poco da fare. C'è poco. Però è bellino. Ma, guarda, però è bellino. Ti dice lei, per non fartelo pesare, infatti pesa poco, però è bellino, proprio fatto bene. Certo, pensa, se fosse un po' più... Io, dopo questi ragionamenti, credo di non dover più niente a nessuno stasera. E se qui mi sono beato della potenza del microfono, del potere di poter parlare da solo, quindi nessuno che mi contraddica, io dico quello che mi pare. Ora esco di qui, da solo, e non avrò paura della notte nera. La notte nera sarà la mia compagna, la mia amica. Io e la notte insieme, da soli, a sfidare il buio, a sfidare i vampiri inesistenti ma che esistono nei tarli della mente. La mente e i suoi tarli. Per tornare a Mogol Battisti, vero? Sempre lì si arriva, meno male. Quindi, cosa posso dirvi per ammaestrarvi? Non come animali. L'ammaestramento non è solo con gli animali, ma per darvi un consiglio, sviluppate sempre di più quello che avete dentro rispetto a quello che avete fuori, perché quello che avete fuori ormai c'è, si vede, si fa, spesso è meccanico, è il lavoro, oppure è il trovarsi fra persone amiche, sempre le stesse a volte. E fare sempre le stesse cose, più o meno. La ricchezza che trovi dentro non è pari a quella di fuori, è molto più ampia, è infinita. Cioè, è come la distanza fra, la differenza fra il sistema solare e l'infinito. Tu hai il tuo sistema solare e te lo giochi fuori, ma dentro c'è l'infinito e spesso non lo sai. Perché se tu lo sapessi, viaggeresti dentro di te e un po' meno fuori. Oppure continueresti a viaggiare fuori, ma quando fossi da solo, da sola, entreresti in un'altra dimensione meravigliosa che si chiama te stesso, te stessa. E ti dà delle soddisfazioni... pensiero, e non solo, perché poi chiaramente come ci sei arrivato? Non ci sei arrivato così, non facendo niente, perché in quel periodo in cui tu sei stato trattenuto, sei stato quasi costretto a stare da solo e quindi a svilupparti internamente rispetto agli altri che qua, là, insomma, in questo periodo cosa hai fatto? Per esempio, hai letto molti libri. E questo è fondamentale, fondamentale. I libri ti hanno formato, ti hanno dato tanto. La cultura, che forse a scuola, sicuramente a scuola non ti danno. Che a scuola, io poi ho fatto la terza media, quindi per carità. Quindi, libri. Sogni, i sogni, ma i sogni, ecco, a quest'ora parlare di sogni è molto bello, lunedì, oggi è lunedì, sai, È ancora lunedì? Sì, ancora lunedì. 23:10. I sogni. Chi non sogna, forse fa soldi. Chi non sogna, forse concretamente, affronta la vita, fa tanti soldi, poi muore e non se li porta dietro. Chi fa molti sogni, invece, forse fa meno soldi. Però, forse quando muore se li porta dietro. Perché se per caso, caso mai ci fosse questa beata, famosa vita eterna, i soldi non li porti dietro, le ricchezze materiali non le porti dietro, ma se hai dei sogni, se hai qualcosa accumulato dentro la tua mente, la tua anima, quello forse sì, dico sempre forse perché non sappiamo niente, ma quello magari te lo porti dietro. Chi ne ha accumulato molto di più, c'ha la banca, altro che banca. Che banca, te lo dico io, è ricchissimo. Arrivi di là e anche di là starei meglio rispetto a quelli che arrivano sprovveduti. Dicevo, oh, ma io sapevo fare questo, sapevo fare quello, sai, facevo tutti i lavori in casa, sono bravo, sì, poi no, fa questo, adesso, wow, questo, proprio gente pratica, no? So fare soldi, di là niente. Io arrivo di là, San Pietro mi dice, oggi, hai visto? Dopo tanti discorsi si arriva anche te. Sì, allora, lo sapevo, sai, che tu credi. San Pietro ti ha urtato le chiavi. E lo sapevo, sai, anche se non mi sta tanto bene a mano, però, dice, te che cosa porti dietro? Io so fare nulla. Manualmente, solo che le due o tre cose si fanno le mani, basta. Però ho un bagaglio di sogni, di idee, di interiorità. Buono, Nini, buono, c'è sempre bisogno di questa gente. Borda, dentro! Mi manda il paradiso dei sognatori, dove invece della droga ci sono i sogni. Dove tu vivi in un'eterna estasi di fronte ai sogni tuoi e a quel punto riesci a vedere anche quelli degli altri e si intersecano e tutti insieme ti fanno godere un orgasmo continuo che non finisce più. Mentre quelli che sanno fare tante cose, soprattutto se fare soldi ogni cosa, e sono là che si arrabattano, dice, Madonna buona, ma non ho messo io, non so che fare, in una stanza vuota. E mi ha detto, inventati qualche cosa, io non so che fare, come si fa, ma che ce n'è un po' di euro, qualche cosa, che c'è questo, ma la macchina andò lì, io faccio questo, andavo a fare via, ho bisogno di...
E io lassù che me la godo, nella zona dei sognatori, dove l'orgasmo non finisce mai, quasi fisico.
Oh, e se fosse così? Che io ci parlo con Dio, non risponde mai. Però, casomai, Dio ti do questa idea. È un'idea, no? Ti ha fatto un reparto sognatori, cioè di quelli proprio sogni alti, belli. Dai, fallo. Io ancora non vengo subito, no? Poi quando tocca a me, poi ti... C'è un sistema io, non so far nulla, ma un po' organizzare i sogni, sì. No, spesso io e via. E San Pietro c'ha troppe cose da fare. Va bene? Ecco. Tutto questo non è un programma web televisivo, è un sogno e basta. Vediamo un po', se ho sentito un whip. Sì, ma purtroppo non posso sognare di vedere quelle paroline lì. Quando sei morto, un tu ci sei più, sogni o no? Oh mio Dio. Vedi? Questa è sicuramente una persona che non sogna. questa è sicuramente una persona che sa fare tante cose, che ha il senso pratico. Ma lasciaci sognare anche ciò che forse non esiste. No? E dai, e se no, che si viva a fare? Siccome sono già le 23:15, credo proprio che sia il momento di darci un salutino con questo piccolo sogno. Noi sogniamo di essere ganzamente insieme, e in effetti, se vogliamo, lo siamo. La canzone fa pressa poco così. Ganzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene, ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Siamo ganzamente insieme, se lo vuoi, se lo vuoi, ma tu lo vuoi, vero? Perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Siamo ganzamente insieme, 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 tutti noi. Tutti noi, solo noi, anche quegli altri, ma se non ci vogliono stare vanno a fanculo, solo noi. Vabbè, 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 e finisce, no, finisce qua la puntata di oggi, una puntata che mi ha visto felice di stare con voi. Specialmente felice di stare così liberamente e da solo, senza paure, senza timori, senza angosce, ricordandovi che domani con Marco Masini la musica sarà diversa, la musica tra virgolette, perché anche lì sarà la musica delle parole, e poi via via nelle puntate che riservano sempre delle sorprese. Io posso dire esprimere una mia preferenza. Io preferisco, a mio modo di vedere, preferisco le puntate come questa, in cui sono da solo, al centro della musica. No, vabbè. Allora, ciao, a domani, se volete, potete continuare a guardare videofirenze.tv, sono tutte le puntate, le trovate da questa parte dello schermo, e anche questa tra pochissimo sarà a disposizione. E poi insomma è un mondo in più in cui vivere, senti là, questa non mi è nuova, ma l'è sempre mia. Oh, ciao, ciao, ora devo andare, mi dispiace, devo andare, il mio posto è dovunque io sia, ciao.